Saluti a tutti, ai nostri fratelli che sono collegati, quelli che sono sotto. Signore, grazie. Mi viene questo versetto ora, che è scritto in Ebrei 12, dice: voi non siete venuti al monte che si può toccare con mano, ma siete venuti all'invisibile di Dio, alla presenza di Dio. Quel passo ci dice che quando noi ci raduniamo avviene qualcosa nel sovrannaturale, cioè siamo qua fisicamente. Siamo alla presenza di Dio, no? Siamo radunati. La tecnologia ci aiuta a radunarci, a collegarci, a essere insieme e presentarci come corpo di Cristo. Dice, noi siamo il corpo di Cristo. Allora, dovunque siamo, no? Sparsi. Se siamo qua, siamo qua. Chi è lontano si collega e siamo collegati nel corpo. Dice, Dio ha dato al corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è la continuazione dell'opera di Dio, no? Gesù dice, è utile che io vado via, no? È utile che io me ne vada affinché venga a voi lo Spirito della verità, il Consolatore. È utile che io me ne vada. Gesù è il progetto di Dio. È la continuazione del progetto di Dio dalla creazione sino ad oggi. C'è una linea guida, un fil rouge, si dice. È una cosa che, se noi guardiamo la vita di Gesù, saltano all'occhio due cose. Predicazione sull'Evangelo del Regno e Spirito Santo. Sono le due cose che all'interno della Chiesa, io dico, noi ci vogliamo definire cristiani, della Chiesa cristiana. Due cose che sono combattute, quindi difficili, sembrano a volte difficili da assimilare, no? Ma sono combattute spiritualmente e sono il regno di Dio, cioè fare il regno di Dio, predicare sul regno, inverare il regno, fare attività di regno, Spirito Santo. E molti poi, che cosa avviene, no? Ci sono delle derive spirituali perché non si cerca il regno di Dio, si cerca altro, e non si cerca la comunione con lo Spirito Santo e si cerca altro. E quando si cerca altro, si cerca di vivere non il rapporto con Dio, ma il rapporto emozionale, no? Io torno sempre alla base. Noi siamo spirito, anima e corpo. La parte emozionale che vive di passione, di pensieri, di filosofie, e di convinzione, di passioni, di emozioni, è la parte umana, che per i cristiani è quella carnale. Quindi l'anima ha bisogno di emozione, vive di emozione. Io mi ricordo, niente, non posso raccontare. Non era, E chi ha provato l'ebbrezza della velocità? Non la provate, che è una cosa... Sai che cosa avviene? Il corpo, il cervello, in determinate situazioni, scatena e fa secernere delle, come dire, aiutatemi, ormoni, che ci aiutano a superare determinate cose, tipo la dopamina, l'adrenalina. Per esempio, no? Quando l'anima, vi dico questo, noi dobbiamo essere collegati con lo spirito. Lo spirito non ha emozioni, non vive di emozioni. Lo spirito vive del rapporto con la parola. La parola dice: le mie parole sono spirito e vita. Ciò che ha bisogno di emozione nell'uomo è l'anima, cioè la parte umana, naturale, carnale. Purtroppo vediamo che in alcune chiese si fa leva sull'emozionalità dei momenti, che attrae, a volte attrae giovani, attrae, e quindi l'attrazione viene attraverso l'emozionalità. Perché si va ai concerti? Io sono andato tante volte ai concerti. C'è scarica di dopamina, di adrenalina, cioè sono droghe legali che avvengono nel corpo. Quando uno vive questi momenti di, come dire, di benessere, perché tu in quei momenti vivi, poi si cerca di rivivere continuamente quei momenti e quindi si diventa schiavi di determinate cose, no? Luce, ambiente, grida, crea un'emozione. L'emozionalità, si fa leva sull'emozione. E lì il rischio è che diventa poi una schiavitù, perché... è come dire, perché uno, i vizi, su che cosa è, qual è il, per esempio il vizio del fumo, non sono qua a parlare contro il fumo, però ti dico, chi fuma, io ero un accanito fumatore, il mio professore quando andava a scuola disse a mia madre, disse: vostro figlio fuma, mia mamma disse: veramente? Ancora mi guarda così, no, come un turco, due turchi. Non so perché i turchi fumano. Ho letto che nel calcio i giocatori turchi nell'intervallo si fanno una sigaretta. Però il fumo, c'è un collegamento col cervello e con lo stare bene fisicamente. La nicotina è nicotina dipendente, c'è una dipendenza. Giusto, Anna? Quindi è una dipendenza, cioè tu quando... E tutto ciò che diventa dipendenza è un pericolo per noi, perché diventa poi che cosa? Diventiamo schiavi di quelle cose, non ne puoi fare a meno. E la cosa grave è quando nel rapporto con Dio si perde il rapporto attraverso Gesù. E c'è un solo mediatore, uno solo, che è il mediatore tra noi e Dio, Gesù Cristo. Egli è venuto e è morto sulla croce per noi. E ancora di più è risorto per noi. Gesù Cristo è il canale. E per mezzo di Gesù noi abbiamo accesso al Padre, abbiamo accesso al rapporto con Dio e abbiamo accesso allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è Dio in mezzo a noi. Non abbiamo bisogno di altre cose, no? Nel tempo della guerra, invece del caffè, che si faceva? Il surrogato. Lo chiamavano il surrogato. Cioè, l'avete sentito, no? I nonni. Facevano il surrogato, lo chiamavano il surrogato. Che cos'era il surrogato? Era, non so cosa, che facevano, che raccoglievano. E facevano il caffè. C'era un sostituto del caffè. A volte, ma questo è lo spirito di questo mondo, vedi, lo spirito di questo mondo, dobbiamo stare attenti. Non ti spingerà mai sulla via. Lo spirito di questo mondo, secondo te, ti spingerà mai a collegarti, a indirizzarti nel giusto rapporto con Dio? Domanda. Sai dove trovi tu il consiglio del giusto rapporto con Dio? Qua, ora. Non lo troverai nell'ambiente degli amici, perdonatemi, non è che noi dobbiamo avere rapporti con gli altri, perché sennò cosa gli comunichiamo? Noi dobbiamo avere rapporti, essere sale e luce della terra, quindi dobbiamo avere rapporti con tutti, però gli dobbiamo trasmettere i principi, i valori, la testimonianza che noi viviamo in Cristo, giusto? Dove impariamo questo? Dov'è che... Qua, nella Chiesa. La Chiesa è la famiglia di Dio, dove noi veniamo educati, formati, edificati per imparare a fare l'opera di Dio, per crescere e maturare e per essere strumenti nelle mani di Dio. Cioè, una volta che tu sei cresciuto e sei maturo, diventi strumento. Gloria a Gesù Cristo. Purtroppo, oggigiorno, è una lotta continua. C'è un passo della scrittura che dice la carità dei più verrà meno. Cioè, la carità è l'amore fraterno, l'amore agapeo, l'amore per Dio e l'amore per il corpo di Cristo, verrà meno. Molti primi saranno ultimi, molti ultimi saranno primi. È scritto. Cioè, quello che sta avvenendo è già scritto. Cioè, e Dio ha provveduto, lasciandoci le sacre scritture, dicendoci tutto ciò che era, ciò che è e ciò che avverrà. Sapevate questo? Tutto là è scritto. È già avvenuto, sono già avvenute certe cose. La storia si ripete. Noi non abbiamo bisogno di emozionalità. La Chiesa non ha bisogno di emozionalità. La Chiesa è la sposa. E la sposa vive di un rapporto con lo sposo, giusto? Nelle famiglie, per vivere il rapporto familiare tra marito e moglie, ma hai bisogno di una terza cosa esterna? La domanda. E come mai alcuni cercano qualcos'altro per stimolare questo rapporto? Vedi? C'è anche nella vita umana, che avviene che quando si pervertono i rapporti c'è bisogno di stimolare. Sembra che bisogna entrare in certe aree per stimolare il rapporto. Ma nelle famiglie dove c'è Cristo al centro, ci sono questi problemi? Dov'è che ci sono i problemi? Quando Cristo non è al centro sono altre cose. sono le emozioni, le passioni, le convinzioni, i desideri, le concupiscenze, quello che l'occhio vede vuole. Noi abbiamo bisogno di ritornare ad avere un rapporto con lo Spirito Santo. Un rapporto con Dio. E come si estrinseca questo rapporto? Leggiamo Efesini capitolo 3. Versetto 19. Ci dice questo versetto, dice così, e di conoscere quest'amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Questo versetto ci dice che c'è lo Spirito Santo qua ci rivela che noi non abbiamo bisogno di altro tipo di conoscenza. Molti cercano altro. Noi non abbiamo bisogno di altro. Noi dobbiamo essere ripieni, dice qua. Dice, conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Cioè l'amore di Dio che sorpassa ogni conoscenza. Affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. L'amore, il conoscere, l'amore di Dio, cioè significa amare Dio, per essere ripieni della pienezza di Dio. In un altro passo dice di essere ricolmi, siate ripieni e ricolmi della pienezza di Dio. Dice, ma com'è che avviene questo? Se noi guardiamo nell'aspetto fisico, che cos'è un contenitore che ripieno, ricolmo? Magari prendi una bottiglia d'acqua, tu vedi quelli che vendono al supermercato, al bar, eccetera, è una bottiglia piena, ma non è ricolma. Essere ricolma, ripiena della pienezza, sai che significa? Che posso uscire fuori. La pienezza di Dio, essere ripieni della pienezza di Dio, significa essere ricolmi, cioè che la pienezza di Dio dentro di noi, e quindi la pienezza si misura in che cosa? In quanto esce fuori, in quello che esce fuori. Non in quello che c'è dentro, in quello che esce fuori. E la pienezza di Dio che cos'è? Se non rapporto con Dio, pienezza di Spirito Santo. Versetto 19 dice di conoscere quest'amore. L'amore di Cristo che sorpassa ogni intelligenza. Ogni conoscenza. L'amore di Dio supera ogni intelligenza. Vedi? Dio ha stabilito il rapporto non attraverso la mente, ma attraverso il cuore. Perché l'amore, la sede dell'amore è il cuore. In Proverbi è scritto che noi dobbiamo custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa, perché è da lì che si dipartono tutte le vie della vita. Dio ci ha dato l'intelligenza, ma l'ha sottoposta all'amore. Dio l'ha sottoposta all'amore. Dice, negli ultimi tempi la carità dei più verrà meno, cioè l'amore dei più verrà meno. Cioè l'interesse di conoscere Dio verrà meno. Che cos'è la conoscenza dell'amore, la conoscenza di Dio, il rapporto con Dio? Verrà meno. Senza l'amore di Dio tu non ce la fai a fare tante cose, perché poi entrano in gioco tutte le logiche umane, le logiche... Se non c'è l'amore di Dio, per spiegare l'amore, ecco, l'amore familiare, per esempio, le azioni che un padre e una madre fanno verso i figli, perché si fanno? Per legge o per amore? Buon padre e una buona madre, che cosa cercano di dare? Lo dice Gesù, dice voi che siete malvagi e che cercate di dare il meglio ai vostri figli. Molto di più il Padre vostro. È così o no? Quindi l'amore parte, come si traduce? Come si traduce? Come mostri tu che ami tua figlia o tuo figlio? Quando è nel bisogno, tu che fai? Vattene via. Io parlo sempre, buon padre, quelli che buon padre, c'è un bisogno, il papà si preoccupa, la mamma si preoccupa, figlio. O oh no? Non è questo l'amore? Hai visto che qua nell'amore familiare siamo tutti d'accordo? È l'amore, l'amore di Dio. Dice, questo è conoscere l'amore di Dio, essere ripieni della pienezza di Dio, cioè ripieni dello Spirito. Di che cosa noi abbiamo bisogno? Oggi purtroppo ci sono tanti surrogati. Il surrogato non è mai come l'originale. Il surrogato del caffè, da quello che io sentivo i nonni quando raccontavano il surrogato, io non lo so, quello che trovavano, mettevano, usciva una brodaglia e quelli... Non è mai come l'originale. Ed è un sostituto, no? Sì. Lo spirito di questo uomo, io credo, no? Che il diavolo tenterà, ti spingerà. Non ti lascerà mai nel centro della volontà di Dio, no? Come dire, immagina tu una strada con i guardrail. Lui non ti lascerà mai nel centro, ti spingerà o da un lato o da un altro. Ma mai cercherà di lasciarti nell'indirizzo. Ecco perché l'indirizzo di Dio te lo dà il Padre. Lo trovi nel corpo. Non lo trovi. Ecco perché devi aprire il tuo cuore al Signore. Apri il tuo cuore. Amalo con tutto il tuo cuore. Qual è il comandamento? Primo, qual è? Ama. Non è un consiglio, è un comandamento. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore. Quanto ami la cosa umana che ami di più? Tuo figlio. Tua figlia. Oggi siamo noi gli animali. Martedì scorso ho parlato, non so se qualcuno si è afflitto. Ma dico, Dio ha sottoposto tutto all'uomo, il centro dell'amore di Dio è l'uomo. Gli animali devono fare essere animali. Il cane deve fare il cane, il gatto per me. Voglio. Siccome io li amo, gli animali, sai che faccio? Li libero. O li lascio nelle condizioni loro. Tu immagini un cane in un appartamento, un gatto. Fanno bene poi a distruggere l'appartamento. Pace. Ti sei afflitto per gli animali? Vabbè, no, è scherzo. Dio ti benedica, pace. Bello. Fanno bene. E questo, tu li racchiudi in una stanza, in un luogo che non è... Dice, ho trovato tutto distrutto. Comunque, torniamo. Quanto ami tu, come padre, come madre, tuo figlio? Figlio, quanto ami tu la fidanzata? Che io gli dico ai miei figli, ma ci vuoi bene? Fanno tutte così. Quando erano piccoli era diverso, quando sono grandi fanno tutti. Dice, noi dobbiamo amare, il primo comandamento, ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso, con tutto quello che hai. Primo comandamento, cuore, ama. Perché è il canale, l'amore è il canale di collegamento. Attraverso l'amore noi diamo e riceviamo, diamo, perché l'amore è dare. Ma secondo te Dio si prende solo la gloria, l'amore e non ritorna nulla? No, Egli è, proprio Dio è amore. Sai qual è la definizione di Dio? Dio è amore, Dio dà. E Dio vuole riempire le nostre vite. E qua dice che siate ripieni della pienezza di Dio. Dice l'amore di Dio che sorpassa ogni intelligenza. L'amore di Dio. E attraverso l'amore che veniamo riempiti con il suo Spirito. Lo Spirito Santo, la presenza di Dio. Dio vuole riempire la nostra vita. E la pienezza di Dio si configura, sai come significa pienezza? Quando da un contenitore tu sei ripieno, ricolmo, quando ciò che è dentro esce fuori. Siate ripieni. Cioè, la presenza di Dio deve uscire fuori. Cioè, quando tu cammini devi lasciare... Come le bottiglie quando sono ripiene, che lasciano, non a casa, che poi c'è qualcuno che ti grida. Ma come quelle bottiglie che lasciano quello che c'è dentro. Noi dobbiamo, quando camminiamo, ci muoviamo, tralasciare la presenza di Dio. Che fa bene a noi e fa bene a tutto ciò che è intorno a noi. Però questo non lo troverai. Lo troverai nel corpo di Cristo, nella comunione, nella parola, nella preghiera. Com'è andata la preghiera ieri? È piaciuta? Chi ha partecipato a questa preghiera? Signore vi benedica. Come vi siete sentiti voi che avete partecipato? Vero? Signore vi e ci benedica. Lode Gesù Cristo. È Dio che è il remuneratore. Non è l'uomo. Ciò che lascia dentro di noi viene da Dio. Ieri abbiamo fatto una preghiera dalle 8 alle 20. 12 ore di preghiera continua, c'era un responsabile per ogni ora e poi c'era un gruppo che pregava. Un fuoco acceso di preghiera. Stiamo facendo i 21 giorni di digiuno e preghiera con i responsabili. Gennaio lo faremo con tutta la Chiesa. anche se molti stanno partecipando, anche non responsabili. E ci siamo dati degli elementi nel digiuno e poi abbiamo una preghiera alle 8 e alle 11. State facendo? Io mi sono messo la sveglia. Qualsiasi cosa, tum. Dobbiamo imparare a educare la nostra vita, il nostro corpo, il nostro essere, a collegarsi con Dio. Vedi, la pienezza e l'unzione di una chiesa, di un gruppo, di una persona, è nel rapporto con Dio, è nel rapporto, nella pienezza dello Spirito Santo. Dice, perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo? Perché la differenza la fa la presenza di Dio dentro di noi. E la presenza di Dio non è fatta di emozioni, non vive di emozioni, di passione. E dice, le mie parole sono spirito e vita. Tu ci credi? Vedi, Egli ci dà il minimo della fede. La fede è un regalo che Egli ci fa. Il minimo della fede è di credere che Egli è il Signore e di fidarsi di Lui. Poi se tu ci credi e la traffichi, sta fede aumenta. Se tu credi ora, per esempio, dice la fede viene dall'udire. Cioè quindi durante la predicazione c'è trasmissione di fede. Se tu hai un cuore che riceve, viene riempito di fede. Questa fede ti fa crescere nel rapporto con Dio e per poter ottenere, cioè man mano che la tua fede cresce, ottenere le promesse di Dio. Mi ricordo quando con Gabriella, mia moglie, testimoniavamo dei miracoli di Dio sulla nostra vita, che lei era sterile, non poteva avere figli, e Dio ci ha dato 3 figli. Grande miracolo. Sai che qualcuno si affliggeva quando noi testimoniavamo di questo? No, ma io non abbiamo questo tipo di fede, non ci spingere. Non, quasi quasi dice, non testimoniare in questa maniera perché tu urti la mia suscettibilità, la mia mancanza di fede. È come quello che da Crozza che gli diceva, fatti i fatti tu. Una voce, fatele fatte tu, non raccontare le testimonianze di Dio. C'è lo spirito di questo mondo, sai che ti dice? Ti dice, Nicoletta, stato muta, non raccontare le opere di Dio. Emilia, muta, non andare là vicino a raccontare che Dio ti ha guarito dal liberato. No, zitto, se si urta, non urtare, ti fa nemici. È la pienezza di Dio. Quando uno è ripieno, esce fuori, la pienezza, sai come si misura? Da quanto ne esce fuori. Metti una bottiglia sotto il rubinetto e lì si configura la pienezza. Cioè, hai presente quando tu metti una bottiglia? La bottiglia si riempie e poi esce continuamente fuori. Quello è essere ripieno. Stare alla presenza di Dio, essere ripieno. E viene rinnovato, viene ripieno. Sei pieno di amore, c'è gioia. Anche se qualcuno si affligge e ti dice, ma mi sembra che dove sei? Perché quando uno è ripieno, sai quali sono i segni? In Atti 2 dice che quando sono stati ripieni, cioè quando è sceso su di loro lo Spirito Santo, furono ripieni. Per essere ripieno, se noi andiamo là a vedere. Ma prima di andare là voglio dirvi questo. Essere ripieni. Lì ci sono state delle condizioni per essere ripieni. Tra il giorno che Gesù fu preso in cielo e la Pentecoste, Pentecoste significa 50, passarono 50 giorni. Per 40 giorni Gesù fu con loro. Voglio dire, 50 giorni dalla resurrezione di Gesù. Dalla resurrezione alla Pentecoste passarono 50 giorni. Per 40 giorni Gesù parlò loro riguardante le cose delle... E poi gli disse un'altra cosa. Due cose. Del regno e poi di fermarsi a Gerusalemme per aspettare la pienezza di Dio. Andiamo a leggere. Atti 1, 8. Dice, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, tutta la Giudea, la Samaria, fino all'estremità della terra. Cioè gli dice, e in Luca 24, è sempre lo stesso autore che dice, al versetto 49, ascoltate bene, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma rimanete nella città di Gerusalemme finché non sarete rivestiti, pienamente equipaggiati, della potenza dell'alto. E poi dice in Atti 1,8, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Atti 2,1 dice, leggiamo. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, quindi 50 giorni dalla resurrezione di Cristo. Se 40 giorni Gesù risorto parla ai discepoli, sono rimasti 10 giorni, giusto? Ora, ricordate questi 10 giorni. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo. E subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito. Ripieni. Ripieni. C'è un passo che dice che Dio non dà come noi diamo, ma la sua misura è una misura ricolma, vi ricordate? Ripiena. Che va oltre, ci fuoriesce, ci dà di più di quello che noi possiamo contenere. Questo significa essere ripieni. Dio ci dà di più di quello che noi possiamo portare. Cioè, quindi siamo dei contenitori. Io la vedo così, dei contenitori della grazia, della pienezza di Dio per gli altri. Dice, furono ripieni dello Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò, fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti si stupivano, si meravigliavano, dicendo, ecco, tutti costoro che parlano non sono egli no Galilei. E com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio nativo linguaggio? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue e tutti stupivano. Ed erano perplessi, dicendosi l'un l'altro, che vuole essere questo, ma altri beffandosi dicevano sono pieni di vin dolce. Alleluia, lode Gesù Cristo. Leggendo questi passi, cosa ti viene in mente? Qual è la volontà di Dio? Noi vediamo che lì si è compiuto la promessa di Gesù, le promesse di Gesù. Io vedo questo, che la Chiesa per poter adempiere al proprio mandato deve essere ripiena, ricolma della pienezza di Dio. E quando uno è ripieno e ricolmo della pienezza di Dio, Dio opera attraverso quelle persone. E guarda che cosa avviene. Che si misero a testimoniare, cioè a parlare. Loro non sapevano che cosa stavano facendo, stavano parlando in lingue. Non è che sapevano che lingua stavano parlando. Gli altri che stavano ascoltando, hanno ascoltato, hanno sentito parlare nella loro lingua, dice, li abbiamo udito parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue. Guarda che cosa fa lo Spirito Santo, la pienezza. Ti spinge, ti riempie, e tu sei spinto in maniera naturale, senza che nessuno ti forzi, perché è lo Spirito che è dentro, ti spinge a parlare delle cose di Dio, a fare l'opera di Dio. Quindi qual è la cosa che noi dobbiamo cercare, fratelli? Non surrogate. La Chiesa non è un club, no. È un'associazione per lo Stato, perché lo Stato la deve inquadrare in un ente religioso. Questo lasciamolo stare. Ma la Chiesa non è un club, non è un fatto di amici, non è un fatto di persone che la pensano alla stessa maniera e formiamo un'associazione. No, la Chiesa è il corpo di Cristo. Noi dobbiamo essere corpo di Cristo e dobbiamo vivere il rapporto con la sua parola, e vivere un rapporto con la sua persona per mezzo di Gesù. Noi dobbiamo imparare a collegarci con Dio, avere un rapporto con Dio, per essere ripieni e ricolmi. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo, non abbiamo bisogno di altro. La Chiesa, c'è qualcuno che ha problemi qua? Ebbene, sai qual è la soluzione? Hai problemi di scelte, di futuro, di non sai quello che devi fare, sei arrivato a un certo punto, problemi su problemi. Non che io non voglio che ci siano, diciamo, che voi veniate a chiedere consiglio. Ma a tutto provvede lo Spirito Santo, se c'è la pienezza dello Spirito Santo. Sai che risolve ogni problema dentro di noi? Dubbi, pensieri, paure, ansie, depressioni. La presenza di Dio dentro di noi. Se noi cerchiamo la pienezza di Dio, abbiamo trovato la soluzione ai nostri problemi. Dice, che devo fare nella mia vita? Devo prendere una scelta, studio, lavoro, famiglia, devo partire, non devo partire, concorsi, paure, ansie, sollecitudine. Il mondo vive queste cose. Dice, voi non siete del mondo, giusto? Giusto? Siete chiesa? Ci siete? o il mondo vi ha toccati e vi sentite ansiosi, ti alzi la mattina. Ritorna al rapporto con Dio. Sii corpo di Cristo. E per fare questo Gesù è morto sulla croce. Cioè non è che il corpo di Cristo Dio l'ha guadagnato così. Ha mandato suo unigenito figlio a morire per i nostri peccati affinché chiunque crede in Lui possa vivere la novità di vita. Perché è nato di nuovo. Lode Gesù Cristo. Quindi, che cosa abbiamo bisogno noi? La presenza di Dio. Ma la presenza di Dio è fatta di scelte, non è fatta. Dio ha dato tutto per noi. Chi deve scegliere? Ora siamo noi. E che oggi è difficile scegliere, è diventato più difficile perché le attrazioni, quello che ci... è come una calamita, lo spirito del mondo è una calamita forte, è più forte di prima, più avanti andiamo e più è forte sta calamita. Uno è attratto e distratto. Il problema è questo. Non è che le chiese, il problema è del ministro, l'apostolo, il pastore, eccetera. Il problema è delle scelte personali che noi facciamo. Tu quale scelta hai fatto? Tu oggi sei frutto delle tue scelte. Vuoi migliorare il tuo futuro? Perché tutto è migliorabile. Vuoi migliorare il tuo futuro? Quello della tua famiglia, dei tuoi figli. Devi scegliere bene ora. Scegli bene ora. Ora tu devi scegliere. Perché inciderà il tuo futuro. Le scelte oggi, fatte oggi, determineranno il tuo prossimo futuro. Gloria a Gesù Cristo. Molte volte che cosa avviene? Che si insinuano nell'uomo pensieri negativi che non sono da Dio, ma che si nascondono come se fossero da Dio per giustificare le proprie posizioni. La giustificazione. Quando noi giustifichiamo i nostri errori, sai che stiamo facendo? Stai potenziando dentro di te l'errore. Il peccato. Ciò che è negativo, tu lo stai potenziando perché lo stai nascondendo e gli stai dando autorità di poter rimanere come pensiero, come sentimento, come passione. E questo prima o poi te la farà pagare, perché Satana, i suoi demoni, il regno delle tenebre hanno tre obiettivi principali: rubare, distruggere e uccidere. Quando tu dentro non porti alla luce ciò che è negativo, giustifica. Il primo giustificatore, i primi giustificatori della storia, sai chi sono? Adamo ed Eva, number one. Oh, ma sai, non sono stato io, è stata lei. Lei, no, ma sai, è stato il serpente. Giustificare. Ma il Signore già conosce. Quindi noi che dobbiamo fare? Dice in 1 Giovanni, capitolo 1, versetto 9, che Egli ci perdonerà tutti i peccati che noi avremo confessato. Egli è fedele e giusto da perdonarci tutti i peccati e purificarci da ogni iniquità. Di ciò che noi gli avremo confessato. Dice, ho sbagliato, ho peccato. Figlio il prodigo, quando fu toccato dallo Spirito di Dio, disse nel cuor suo: ho peccato contro il cielo. Guarda la prima cosa, cioè quando il vero ravvedimento, sai che dice? Ho peccato contro il cielo e contro di te, Padre. Peccato. non giustificare. La giustificazione è uno strumento nelle mani delle tenebre. Per fare cosa? Per ingannare le anime, perché quel pensiero maligno di peccato, di separazione, che ti allontana da Dio, che debba rimanere là e deve portare il frutto. Quando tu lo giustifichi, lo stai autorizzando, lo stai potenziando. Giusto? Siete d'accordo? Meno male. Perché se tu conosci questi principi, sai, io Signore, io ti confesso. Ti confesso. Ho sbagliato. Ho peccato. Giusto? Ho sbagliato. Ti viene difficile dirlo? No. Sai, il film era... Io non sbaglio mai. L'uomo del monte, l'uomo del monte, non sbaglia mai. C'è un detto che calza. Che dice che sbagliare è umano, che perseverare è diabolico, giusto? Calza proprio a pennello. Perseverare nell'errore è diabolico, c'è uno spirito immondo. Nella nostra natura c'è il peccato, ma lo Spirito Santo ci convince in quanto al peccato, o no? Lo Spirito Santo che cosa fa? Ti convince e ti dice, sbagliato. Senti una voce, senti una spinta a dire, ho sbagliato. Non lo dovevo dire, non lo dovevo fare, è vero o no? E quando tu lo confessi, sai che cosa fa il Signore? Ti ripristina e ti potenzia nello Spirito. Sai che cosa avviene? Quando noi confessiamo un errore, Lui ci ripristina e poi ci potenzia per non ricadere più in quell'errore. Il nascondere, il giustificare, significa implementare, potenziare il nemico dentro di noi. La leva del nemico dentro di noi. Gloria a Gesù Cristo. Dov'è che troviamo? Dov'è che qual è il luogo? Andiamo in Genesi 28. Ci fermiamo poi qua. Versetto 10 al 22. Genesi. Giacobbe partì da Beersheba e se ne andò verso Caran. Capitò in un certo luogo dove passò la notte, perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, la pose come suo capezzale, si coricò lì, fece un sogno, una scala appoggiata sulla terra la cui cima toccava il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio che salivano e scendevano per la scala. L'Eterno stava al di sopra di essa e gli disse, io sono l'Eterno, l'Iddio di Abramo, tuo padre, l'Iddio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. E la tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai a occidente e a oriente, a settentrione e a meridione. Tutte le famiglie della terra saranno benedette in te nella tua discendenza. Ed ecco, io sono con te, ti guarderò ovunque tu andrai, ti riporterò in questo paese, poiché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Appena Giacobbe si svegliò dal suo sonno, disse: certo, l'Eterno è in questo luogo, e io non lo sapevo. Ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo. Questo non è altro che la casa di Dio. E questa è la porta del cielo. Allora Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva posta come sua capezzale, la eresse come pietra commemorativa e vi versò dell'olio sulla cima. E chiamò quel luogo Betel. Mentre prima di allora il nome della città era Luz. Cambiò il nome di quella città, la chiamò Betel, che significa casa di Dio. Poi Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è con me, se mi guarda durante questo viaggio, che faccio? Se mi dà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritorno sano e salvo a casa di mio padre, l'Eterno sarà il mio Dio. Questa pietra che ho eretto come monumento sarà la casa di Dio. E di tutto quello che tu darai a me, io certamente darò a te la decima. La decima, torniamo a quello che ho detto stamattina, è una riconoscenza. È spontanea, ma è una riconoscenza. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quindi vediamo che lui, Dio gli parla e lui vede, sai che cosa? Dice: qua per certo è la casa di Dio. E dice: qua è la casa di Dio e qui c'è un cancello aperto, un'apertura nel cielo. Vedi qual è il concetto della casa di Dio? È un luogo dove c'è un cancello spirituale. Tra il naturale e il soprannaturale. Lui lì vedeva nel sogno gli angeli salire e scendere in quella scala. E alla sommità della scala c'era il Signore. Lode a Gesù Cristo. Noi ora siamo nella casa di Dio. Siamo alla presenza di Dio. La casa di Dio è una porta. È anche una porta che collega il mondo naturale con il soprannaturale di Dio. Di che cosa stiamo parlando noi questa mattina? Di che cosa stiamo facendo? Non stiamo parlando del soprannaturale di Dio? Non stiamo parlando di cose naturali, le cose naturali le conosciamo. Ma Dio ci parla. Dice: che cosa avveniva in quel luogo? Gli angeli salivano e scendevano. Lode a Gesù Cristo. Le porte del cielo, in quel luogo c'era la porta verso il cielo. Noi dobbiamo cercare la porta. Ora siamo nell'insieme e noi sappiamo che la porta è Gesù. Egli è colui che apre. La nostra porta verso il cielo è Gesù Cristo. E non ci dice quando i discepoli chiesero loro: insegnaci a pregare. E lui gli spiega che nel bisogno bisogna chiedere, e ci chiedete e vi sarà dato. A chi bussa sarà aperto. Bussate e vi sarà aperto, picchiate e vi apriranno. Ci insegna a chiedere nel suo nome, egli è il tramite, egli è la porta. Non è così? Quindi nella Chiesa, perché è una porta? Perché c'è Gesù. Gesù è la porta. Lode Gesù Cristo. Alleluia. E noi dobbiamo crescere nel rapporto con Dio. Dobbiamo imparare a conoscere Cristo sempre di più per vivere la pienezza di Dio. Alleluia. Lode Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Poi continueremo su questo. Il titolo di questo è: perché abbiamo bisogno di essere ripieni dello Spirito Santo? Perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo? Perché l'unico bisogno che noi abbiamo, fratelli, è la presenza di Dio dentro di noi, essere ripieni della pienezza di Dio. Poi guarderemo altro la settimana prossima. Non abbiamo bisogno altro, non abbiamo bisogno di surrogati, non è la musica psichedelica, non è il concerto, non è l'azione emozionale. Molti, perdendo il rapporto con lo Spirito Santo, ma prima con Cristo, perché il canale per ricevere lo Spirito Santo è Gesù Cristo. Perdere il rapporto con Gesù Cristo, non si ha comunione con lo Spirito Santo, si cerca poi nelle cose di questo mondo, purtroppo, a emozionare. E voi sapete qual è la parte dell'uomo che vive di emozione? L'anima. L'anima vive di emozione. L'anima vive di... E diventa poi, per l'anima, anche come una droga. È una schiavitù. Ma noi che siamo stati liberati da ogni schiavitù, quando dice fate tutto ciò che... noi siamo liberi di fare tutto ciò che è lecito, ma non tutto ciò che è lecito edifica. Perché se ciò che è lecito non ci edifica, anzi al contrario, ci butta giù. O no? Lode Gesù Cristo. Ma chi è che ti dice? A casa, chi è che dice ai figli stai attento che stai facendo, stai marciando male, stai camminando... non va bene. Chi lo dice? Nessuno. Dice qua oggi nel 2023 non si fa. Ma lo fate, sì o no? Chi è che lo dice? Il padre, la madre. Giusto? E chi è che ci dice a noi come crescere nel rapporto con Dio? Non ce lo dice lo Spirito Santo? Non ci parla attraverso la Chiesa? Non ci sono i ministeri? E i ministeri perché Dio li costituisce? Per edificare il corpo di Cristo. Dice affinché non sia sballottato qua e là da ogni vento di dottrina, ma che cresca bene nel rapporto con Dio. Giusto? Quindi noi stiamo inquadrando le cose. Bene. Perché se noi ci discostiamo dallo Spirito Santo, ci stiamo discostando da ciò che è la vita di Dio. E lo Spirito Santo, ripeto, non vive di emozionalità, non è emozione. Lo Spirito Santo è parola, viene dalla parola, è parola. Dice: le mie parole sono spirito e vita. Quindi conoscere, vivere, approfondire, studiare, per poi praticare, non che ci gonfiamo della conoscenza, perché poi va tutto praticato. Bene, continueremo la prossima settimana su questo argomento. Dio ci benedica, ci vediamo martedì. Il gruppo Alfa sotto, tutti coloro, il gruppo Alfa è per tutti coloro che vogliono le anime nuove, quelli che vogliono riguardare, ritornare sulle basi, sul fondamento, è importante, perché non possiamo edificare se non abbiamo buoni fondamenti. E poi sopra con i responsabili. Incontro con i responsabili. Venite giovani che vi devo parlare martedì. Va bene? Signore ci benedica. Affidiamo al worship team, gruppo di adorazione, la conclusione. Dio ci benedica.